the scat man. I'm a scat man. Trame in diretta, Robin Fascelli, Andrea Corallo, Teleradio Stereo 92.7, canale 76 del digitale terrestre. Saluto sempre agli amici tantissimi di Twitch. Diamo il buon pomeriggio a Jacopo Palizzi. Ciao Jacopo.
Ciao.
Ciao Augusto, ciao Robby, ciao Andrea, ben ritrovati a tutti. Un abbraccio forte a chi ci ascolta. Ciao.
Andrea, tu lo saluti, ma Andrea ha proprio detto oggi no, oggi c'è Jacopo. Non lo
voglio. Che palle.
Non lo voglio, Jacopo. Che palle.
Jacopo. Lo conosco, però io continuo a dargli una chance di redimersi.
Madonna,
che
ci provo. Guarda,
speriamo che oggi tu dica qualcosa di interessante.
Allora, oggi facciamo, Roberto, vogliamo assistere al duello Palizzi-Corallo?
Ma quel pavido di Vaccaro?
No, oggi no.
Oggi pavido.
Oggi si è chiamato oggi fuori. No. Si è chiamato fuori. Allora, Roberto ed io faremo.
Robertone, a me la partita col Napoli non interessa. Robertone, io c'ho altri derby. Milan, Milan, Inter.
Tanto
Robertone,
tanto c'è l'emoticon delle mani di Vaccaro.
Ah, sì, beh, sì, da non perdere.
Allora, Roberto ed io ci facciamo proprio spettatori del duello. The Jewel.
Sì. No,
a parte gli scherzi, Jacopo, ho chiesto ad Andrea, a Roberto, agli ascoltatori lo stato d'animo anche a freddo dopo Napoli-Roma. Il tuo qual è, in una sola parola, poi chiaramente sviluppando il discorso?
Confortante, nel senso, sono confortato dal fatto che una squadra oggettivamente più stanca rispetto all'avversaria e con tante scorie da un punto di vista proprio muscolare, fisico, sulle gambe, sia riuscita a mettere su una partita di sofferenza, anche perché se vedessimo una partita di box probabilmente con i famigerati punti, considerando le occasioni create dal Napoli, forse avrebbe meritato qualcosa di più la squadra partenopea, però la Roma è riuscita a mantenere un suo equilibrio, è riuscita a difendersi come poteva, perché poi i portieri stanno lì per fare quel mestiere, quindi non è che se i portieri sono più impegnati in qualche occasione, in qualche partita, in qualche circostanza, bisogna necessariamente gridare all'accensione, no, della sirena, del campanello d'allarme. Il portiere sta là per quello, poi ci sono le partite in cui è poco impegnato e quelle in cui ti toglie le castagne dal fuoco, ma è pagato proprio per questo. Questo obiettivo, pensate un pochino, con questo scopo, 2-2, che ci sta, nel senso, perché la Roma dimostra, a prescindere dalla guida tecnica, a prescindere evidentemente da chi va in campo, di essere una squadra che rimane aderente alla partita stessa, con la tensione del match, con la tensione di quello che il risultato può portarti e può levarti, però fino al 95esimo minuto. Sono tante le partite sbloccate tardi, sono tante le partite riprese tardi e sono tante le partite in cui abbiamo avuto la sensazione che, pur essendo in difficoltà, magari non si buttasse, no, tutto a mare, rassegnandosi al fatto che si fosse più stanchi, che si fosse un pochino più scarichi e che ci fosse magari un avversario più entusiasta. Ecco, la Roma è questa, la Roma è confortante ed è rassicurante, forse per questo motivo, perché ti dà la sensazione di essere una squadra che è sempre dentro le partite, che magari non riuscirà ad arrivare a Dama in campionato, speriamo di no, e non riuscirà ad arrivare in fondissimo in Europa, speriamo di no, ma ce la metterà tutta e non mollerà neanche per un secondo dei 95, 100, 120, 125 minuti per provarci.
Jacopo, la Roma non riesce, vabbè, c'è anche la sfiga, la Roma prende due gol, uno su rigore, su cui io continuo ad avere diverse zone oscure, poi detto che ovviamente se tu fai vedere quel tocco lì di Renato Sanchez l'arbitro te lo dà, quindi figurati, non è sull'ultimo tocco, è sulla dinamica che continua ad avere qualche perplessità, però lasciamolo perdere. La Roma prende su quel calcio di rigore là e su una sfortunatissima deviazione. Però se ti dovessi chiedere, anzi se ti chiedo, ma è la forza mentale che è mancata nel riuscire a sfruttare lo 0-1 o la forza realmente fisica? Perché adesso è ovvio che giovedì è una gara dei nervi, cioè giovedì tu hai energia pure se non ce l'hai, non so come dire, però in ottica lotta Champions League, chiaramente pagare Dazio sempre al doppio impegno ti pone ad avere una percentuale molto più bassa rispetto all'Atalanta, almeno così dicono i dati. Opta di arrivare quinto.
Ma sai che ti dico che vedendo la partita a me è sembrato che la Roma in alcune fasi fosse veramente stanca da un punto di vista fisico, mentalmente forse in maniera inconscia puoi lasciare qualcosa per strada, puoi magari renderti conto stando davanti 1-0 che
aspetta, non ti sentiamo.
Il lavoro e che forse la gara è in discesa. Io vi sento,
Ah, ok, perfetto, perfetto. Sì, ora sì, no, abbiamo perso un attimo.
No, chiedo scusa. No, dicevo, magari inconsciamente puoi fare il discorso, no, una volta trovato il vantaggio di poter, no, gestire qualcosa, ma non in maniera scientifica a tavolino. Quindi a me sembra proprio che delle volte in alcune fasi della partita tu abbia trovato difficoltà proprio a livello fisico di starci dentro, con qualche piccola rincorsa di meno, con qualche metro di meno che tu potevi avere nell'abbrivio rispetto ad un avversario. Io penso a quello che ha fatto Anghissà, ma non solamente nell'occasione famigerata, ma anche proprio in mezzo al campo,
cioè, ma anche nella forza di attaccare l'area di rigore, Jacopo, cioè, ha una forza nell'attaccare l'area di rigore Anghissà riposato, che è un'altra roba, ed è ovvio che Pellegrini, che già può soffrire un mismatch fisico contro Anghissà a parità, diciamo, di preparazione, nel momento in cui Anghissà si è riposato una settimana e Pellegrini ha dovuto comunque fare quegli ultimi minuti di Udine dopo aver giocato la domenica contro contro il Bologna e così via, è logico che tu possa soffrirlo, no? È logico, dai.
È logico, ci sta, ed è quello che si è visto. Io ne faccio veramente un discorso di misure proprio che sul terreno di gioco hanno fatto la differenza nella rincorsa di un giocatore piuttosto che nell'altro. A me ha dato la sensazione la Roma che in alcuni frangenti avesse giocatori un pochino più scarichi che non riuscivano a farti quel pezzetto di campo in più per poter essere magari appaiato e affiancato all'avversario da rincorrere, o che le impedissero magari di avere il timing giusto di mettere la gamba per poter fare un intervento e per fare interdizione. In quello io ho visto la Roma inferiore rispetto al Napoli in alcuni tratti. Poi loro hanno costruito molto di più, loro sono molto più freschi, loro non hanno peso mentale se non quello dettato dal fatto che sono protagonisti di una stagione estremamente deludente, ma per il resto sostanzialmente non si giocano quasi nulla di importante, se non addirittura di capitale. La Roma invece sta dentro in due competizioni, ci sta con tutte e due le scarpe in entrambe. Guardate che è molto complicato saper gestire mentalmente questa doppia fase, questo doppio percorso arrivati di fatto a fine aprile, primi di maggio. E quindi io do merito alla Roma, seppur con fatica, seppur magari con meno occasioni create, con qualcuna di più concessa agli avversari, si è riuscita a portarsi a casa questo 2-2. È un punto guadagnato e non sono assolutamente due punti persi.
No, il fatto che sia un punto guadagnato per come si era messo è abbastanza chiaro, Jacopo, perché per forza di cose, se stai 2-1 al minuto 90 e la partita finisce 2-2, non puoi che essere contento di quello che arriva. Il problema sta
perché
nel fatto che tu
perché no, aiutatemi,
perché dipende da come arriva quel risultato, cioè
ma non mi ha dato la carezza che mi aspettavo, no, di prenderla al 90.
Ma addirittura pensa, stupidamente uno poteva immaginare che la Roma sarebbe andata di là un'altra volta, no, per provare a far male al Napoli un'altra volta. Abbastanza chiaro, Jacopo, che ci fosse un problema di natura fisica, di riposo per questi ragazzi, per questi giocatori, che oggettivamente hanno difficoltà a preparare, anche se 20 minuti con l'Udinese, però giocati a tutta, perché 20 minuti con l'Udinese vuol dire la trasferta, vuol dire vincerla al 95esimo, che poi è il 25esimo, ma la forza mentale che tu metti in quei minuti è tanto importante. Quindi, sinceramente, il fatto che la Roma vada in vantaggio ieri e mi fa sperare invece nel fatto che poi tutti dietro cerchiamo di darci una mano e la partita finisce qua, mentre invece quello che succede è che addirittura la girano la partita. È questo che probabilmente non ci dà la carezza nella quale necessitavamo.
Sì, però perdonami Andrea, ci sta anche il discorso che fa Robby, ci sta, Però io l'ottica sempre del percorso e del modo in cui è stata, si è incastonato nel calendario questo Napoli-Roma, per quello che mi riguarda, se mi avessero detto uscirai dal Maradona con un pareggio, io l'avrei sempre mentalmente preso come un punto guadagnato, al di là del fatto che questo Napoli ti dà la sensazione di soffrire, di essere vulnerabile, attaccabile e che, avendo molti problemi, è decisamente più alla tua portata rispetto al Napoli delle ultime 2-3 stagioni. Ma io l'avrei considerato un punto guadagnato proprio a prescindere da come poi si è evoluta la partita. È chiaro che lo è ancora di più se pensi che al 90esimo, 91esimo eri sotto, e quindi riacchiapparla per i capelli significa ancora di più avere quella sensazione magari positiva. Però io ce l'avevo già prima, se avessi pensato e pensando ad un possibile pareggio uscendo dal San Paolo,
no,
perché la Roma dal Maradona, pardon.
Sì, vabbè, quindi, quello che è, no, va bene, insomma, San Paolo, alla fine va bene San Paolo. Sempre quello stadio lì, però è normale.
Ah, altro.
Questo è come il giochino del che fai, firmi per 4 punti le prossime 2 partite. Certo che teoricamente uno firma,
è chiaro.
Poi però dipende da come arrivano questi 4 punti. Se questi 4 punti arrivano con la sensazione di una squadra stanca, con il fatto che comunque perdi un giocatore per infortunio, penso ai 20 minuti di Udine, penso a Smalling, che speriamo possa esserci giovedì, altrimenti sarebbe una bella botta quella.
Beh,
di non avere,
non c'è
Smalling,
lesione, non essendoci, ma, lesione, appunto, affaticamento dovrebbe.
Llorente, però, Smalling, Paredes e Lukaku erano i giocatori che mancavano ieri alla Roma.
Sì, ma stiamo parlando del Napoli, di uno dei Napoli peggiori degli ultimi 4-5 anni. Ma beh, non solo come risultato,
per tendenza il la squadra è forte,
però non ieri,
forte,
non ieri, cioè no, ieri, e ne abbiamo parlato anche con il nostro amico
Marco Giordano.
Marco Giordano. E ieri la Roma ha avuto l'occasione di fare quello di cui ha paura Marco Giordano, cioè di trovarsi in vantaggio e poter approfittarsi delle insicurezze mentali del Napoli. Ma infatti Napoli ce l'ha avuta, tant'è che trova il pareggio in maniera molto casuale, molto fortuita. Però questo per me rimane un enorme rimpianto, rimane un enorme dispiacere.
È questo però che ci fa andare fuori di testa, perché se tu vai in vantaggio e poi prendi il gol in quel modo lì,
ma mancano 20 minuti però.
E lo so, la puoi girare, però proprio perché non c'ha, anche perché tu non è che hai giocato bene la prima parte della partita, ma avevi la sensazione di poter ogni volta che scendevi far male,
certo,
al Napoli.
Ma certo, perché
e allora
difficoltà.
Sei sceso,
ragazzi, diventa
5-6 volte.
Diventa un rimpianto perché poi qualche ora prima il Bologna non vince con l'Udinese. Diventa un rimpianto perché si creano altre situazioni. Però sulla carta, Napoli-Roma, considerando che ti hanno piazzato tra capo e collo i 20 minuti finali di Udinese-Roma, considerando che vai avanti col percorso in Europa, è un punto importante, è un punto positivo, è un punto che
ma
fa,
è pure un punto
male,
condizionato dal fatto che la Lega di Serie A ti ha fatto recuperare 2 giorni prima la partita. Poi non ne parliamo più perché la Roma ha vinto con Cristante.
Chiaro.
Ma quella è una bestialità. Il calcio italiano dovrebbe portare la Roma così, tipo Madonna Pellegrina, un pellegrinaggio,
vabbè,
in processione.
Non lo farà, no,
se
chiaro.
Siamo stati per giorni a indignarci per il recupero fissato a 600 km di distanza per 20 minuti di partita, quando ancora oggi il presidente Casini non dà una certezza sulla data di Atalanta-Fiorentina che sarà fine campionato, ma non può non essere condizionata la Roma a questo punto della stagione da una trasferta andata e tornata 1200 km in un giorno per giocare 20 minuti.
E infatti lo è.
Sono d'accordo.
Condizionata.
È condizionata fisicamente, è condizionata mentalmente. Sa purtroppo di avere un giorno in meno rispetto al Leverkusen, che fa una cosa molto simile a quella che fa la Roma ieri, perché la Roma pareggia al 90esimo, Leverkusen pareggia per l'ennesima volta al 96esimo, però c'ha un giorno in più. E domenica tutti quelli del Leverkusen stavano ieri, tutti
nel
stavano
campionato,
guardando.
Ma che deve fare? Poi vita del
sì, ma loro continuano.
Ma
guarda, questa cosa dell'imbattibilità del Leverkusen,
ma senza dubbio,
è una cosa che gli toglie dubbio. Tante energie mentali. Tante energie mentali.
Bravissimo Andrea. La Roma di Garcia, che nelle prime 10 giornate prende soltanto il gol di Biabiani a Parma, sì, ma si ossessiona, non volerlo prendere più,
è
e
vero,
inizia a costruire molto meno in attacco.
È tutto qua, ragazzi. Quando si inizia a pensare di essere invincibili, imbattibili, e quindi poi tanto la recuperiamo, la volta in cui non la recuperi la partita, il Milan veniva da 7 vittorie consecutive quando a Milano Mancini la insacca e facciamo 1-0, e poi vanno in analisi. E allora perché non devo sperare che giovedì la squadra più forte del mondo in questo momento, gli imbattibili, la squadra migliore del pianeta Terra, perché non può andare in analisi pure sta squadra qua?
Per me ci può andare tranquillamente.
Allora, La Roma fisicamente deve. Cosa segna?
Segna. C'è una penna.
Che non
segna,
mi dichi risultati, cose. Dico se...
Roma Bayer Leverkusen 2-1.
Me... Mannaggia la morte, ma come?
Che paura!
No, la morte, la morte è orribile, è una cosa brutta. È una cosa brutta. Allora,
Papa modifica il fiscale.
No, no, mia... Allora, per fa... non dire.
Ho preso pure il pareggio del Napoli.
Non dire, non dire, perché il risultato, questo risultato, punto primo, non mi fa stare tranquillo.
A capire, no. Vince 5-0.
Sì.
2-1 all'andare, 2-2 ritorno.
Decisamente. Sì. E non mi voglio presentare al ritorno.
2-1 all'andata, 2-2 al ritorno.
Io non posso vivere una settimana pensando che è 2-1. Non, no, no.
Vabbè, comunque non so più essere veramente pretenziosi. Jacopo, c'è pure uno dei nostri ascoltatori più fedeli, Ispanico, che ci scrive: l'ultima volta che ho consultato per un 2-1 in casa ne abbiamo presi 7 a Manchester, perciò non se firma.
No, bene, no. Calma.
Facciamo così, 8-0 per la Roma.
Vabbè, 8-0 per la Roma.
Per stare tranquilli.
8-0 per la Roma.
Pareri?
Ma no, non ce la posso fare neanche lì, perché poi c'è sempre l'idea, no? E che te ne fanno? No,
te fanno 3 gol nel primo quarto d'ora. E poi sapete che c'è, ma no, ti fate Real Madrid?
Ma no, che ti famo Real Madrid? No, assolutamente. Ma solo che, ovviamente, questa è una squadra veramente difficile da affrontare, come lo era il Napoli ieri. Anche se, ovviamente, il Bayer Leverkusen è una squadra che quest'anno ti dimostra che le partite non le perde, anche quando le vuole, perde alla fine. Comunque le riesce a pareggiare. Trova il gol al 96.
Chi ha messo il più a centrocampo quest'anno? Il Bayer Leverkusen?
Granit.
Ah, chi voleva Granit per sistemare il centrocampo?
Ragazzi, non è quello.
De Rossi sarebbe stato contento di trovarsi Sciaca nella rosa. De Rossi
mangia Sciaca. Mi ricordo quello che si diceva di Granit Xhaka nel momento in cui era accostato alla Roma. Sembrava che stessimo parlando della reincarnazione di Giorgio Lucenti.
Ma non lo conoscono, Jacopo. Non lo conoscono.
Giorgio Lucenti. Però il problema è loro. Ma che chiamata è Giorgio Lucenti?
Ma ragazzi, se tu parli in un certo modo di Sciaca, vuol dire che non hai idea di chi stai parlando. È come quando ti dicono.
Capito, ma il problema, però, perdonami, Roby. Il problema è che di Sciaca, in questi termini, non solo parlavano tanti ascoltatori e tanti tifosi che non sono pagati per conoscere
Sciaca,
ma tante persone addette ai lavori che dovevano presentarlo come giocatore più o meno funzionale, più o meno forte. Questa è la gravità della cosa.
Ma certo, ma tu hai ragione. Ma qua anche, allora, è chiaro che noi abbiamo il dubbio che cos'è forse Tammy Abraham in assoluto, che cos'è Tammy Abraham dopo un anno praticamente fermo, ok? Però quando si parla di Abraham, si parla, ma Abraham è quello del primo anno o del secondo? Ma gli 5 anni prima che faceva Abraham? I giocatori giocano solo nella Roma.
Ma poi ci sono dei giochetti.
Prima e dopo non ci sono, eteri.
Ma poi ci sono dei giochetti sgamati. Abraham il primo anno fa 27 gol. Chi era messa la firma, ne avesse fatti 20, ne fa 27, 17 in campionato, 10 in Coppa. Brava Roma, grande Fitin, grande Thiago Pinto, perché ha fatto un grande acquisto. L'anno dopo, con lo stesso allenatore, va male, e te credo, allenato da Mourinho, ma che poteva fare? Oh, mettereme d'accordo. Mettetevi d'accordo, perché il primo anno l'allenava sempre lui. Mettetevi d'accordo.
Il biondino dello Stoccarda, Rudiger.
No, vabbè.
Il biondino,
allora, biondino dello Rudiger. Il nero di Rudiger. Renato
Sanchez. Renato Sanchez.
Sì, bravo.
Non è che adesso De Rossi arriva e cambia i connotati e mette i suoi legamenti dentro, anzi i suoi muscoli nelle gambe di Renato Sanchez. Cioè, i problemi. Però purtroppo, e questa a me è la cosa che infastidisce, è che per riscrivere la storia, a parte che per criticare Mourinho bastavano i primi 5 mesi della Roma da schiaffi, lui e la Roma, che Roma stava facendo vomitare campionato e in Europa. Ma non c'è bisogno, per parlare male di Mourinho, di riabilitare Thiago Pinto, perché ha fatto sicuramente delle cose anche molto buone, a cominciare da Svilar, passando Andica. Ma Renato Sanchez era una follia prima e anche adesso. Non per lui, poverino.
Ma poverino, fammi essere poverino come
no,
lui.
No, per dire. Pinto. Ma perché era vale l'arrivo di Pastore. Poi Pastore lo paghi, lì c'è Pomordolo.
Pastore ha fatto un mese che Renato Sanchez forse non farà mai più nella sua carriera.
Pastore ha fatto un mese che aveva lo scarpino sporco solo sul tacco.
Cioè, Jacopo, ma che cosa si può dire a un allenatore che nel momento in cui gli manca un titolare, ieri Paredes come alternativa a Bove, che non è Tardelli, abbiamo capito, c'è Renato Sanchez, ma che gli vuoi dire?
Ma non, infatti non devi dire nulla, perché il percorso che sta facendo De Rossi è incredibile se pensiamo da dove arriva e come è arrivato, e soprattutto chi ha sostituito, che era una delle cose che mi terrorizzava di più proprio nel cambio, la pressione che avrebbe potuto avere lui e che avrebbe avuto qualsiasi allenatore, no? Che prende il posto di uno mastodontico come Mourinho. Però benissimo. E non so se adesso a rientro dalla pausa, non so come siete messi, ma io ho una notizia importante sempre riguardo la Roma.
Aspetta,
e
ferma, Deo.
Segmento di campionato.
Attenzione, tra poco.
La notizia importante
di Jacopo Parizzi.
Importante, no? È tanta roba, Jacopo. Quasi alza l'asticella.
Beh, voi restate all'ascolto, perché adesso. No, ormai lo hai detto. Chiudi il microfono, Francesco. Ormai lo hai detto. Dopo la pubblicità,
ha scoperto una cosa.
Dopo la pubblicità, la cosa importante. C'è proprio la rubrica. La cosa importante di Jacopo Parizzi, che però, mentre parlava di Giaga, facendo riferimento a quando lo cercava la Roma, mi viene in mente in quei mesi c'eravamo Diawara.
Quindi quello, siamo a posto. Allora, chi gioca allora?
Quindi possiamo
se Andrea Corallo ha detto mannaggia la morte, io vado in pubblicità per evitare di
cioè, stai buono,
capito?
Stai buono.
Diawara. Diawara. Avevamo Diawara a centrocampo.
Non mangiavi?
E si pensava non fosse importante Giaca.
Vabbè, ma stavi sereno, c'avevi Darbo e Diawara, VR.
Darbo è arrivato senza scarpe.
Ricordiamocela sempre.
Ricordiamo sempre quando si parla di Darbo, ma sempre
Felix li abbiamo comprati.
Ma me posso fare Felix, ma saputo io metà mese.
No, stai buono.
Tra poco con Jacopo Parizzi è la sua cosa importante.
Che cosa è brutta?
Torniamo in diretta perché è arrivato il momento, caro Robin Fascelli, caro Andrea Corallo, della cosa importante di Jacopo Palizzi.
Tirala fuori, Jacopo.
Escilo.
Cosa? No, esci la cosa importante.
La cosa importante è anche abbastanza semplice. Io mi ho scoperto che, scherzi a parte, a Roma, ragazzi, hai ritrovato un portiere che porta i punti.
Io abbandono la struttura. Basta, ciao.
Vi sembra una consapevolezza, una presa di coscienza da poco? Io. Cioè, siamo abituati a siamo reduci da stagioni in cui tra Paolo Lopez, Mirante, Rui Patricio, salvo rarissime eccezioni,
Fuzzato che si buttava dall'altra parte.
Sono ancora uno di quelli che è grato a Rui Patricio per la finale di Conference contro il Feyenoord, ma insomma è sempre stato, così come gli altri, un portiere da sufficienza e che dava qualcosa, toglieva, tutto sommato alla fine del campionato ti aveva tolto niente e ti aveva regalato niente in termini di punti. Roma, ragazzi, ha trovato un portiere che porta i punti. Questa è una delle più grandi notizie a livello tecnico, se pensiamo anche alla progettualità e alla futuribilità della rosa che possiamo avere, una delle più importanti di questo scorcio di campionato, perché se i punti comincia a regalarti anche qualcuno che non è nella facoltà di fare un assist o di buttare dentro il pallone facendo gol nei 16 metri o con un tiro da fuori o con una zuccata o con un calcio di rigore, cambia qualcosa. Sono poche le squadre che hanno un portiere che possa darti alla fine del campionato 5, 7, 8, 10 punti.
No, cambia.
E questa mi sembra una grande notizia.
Sì, cambia moltissimo. Ho detto che non so se avrei chiamato lo speciale dedicato ai 30 anni della morte di Senna, del bravissimo, non sono ironico, Matteo Marani, l'ultimo giro di Ayrton. Non so se avrei scelto proprio quel giro per
Che fai?
No, ovviamente scherzo.
Giornalisticamente.
Jacopo, io continuo a pensare che la parata più complicata, visto che siamo entrati in questo tema qua, di svilarsi è ancora quella, tra l'altro, fresca di Udinese-Roma. Ma secondo me ieri ne fa tante importanti. A quella di Udinese-Roma è una parata che fanno solo un determinato tipo di portieri, cioè non è che il portiere casuale fa quella parata là.
A questo aggiungo,
quella è clamorosa perché va a terra rapido.
A questo aggiungo,
è due metri lui, cioè non è che va a terra un ragazzino.
Ma aggiungo la speranza quando un giocatore avversario mette il pallone sul dischetto, la speranza che qualcuno lo possa parare quel calcio di rigore.
Anche questo,
che non è una stupida. Adesso poi Osimhen fa gol, ok, ne aveva sbagliati diversi, ieri decide di segnarlo. Però l'idea che alla fine la paura ce la possono avere anche gli altri del tuo portiere nel momento in cui vai a calciare un rigore. Questi sono apparati tre. Col Feyenoord e due col Feyenoord e uno con la Fiorentina. Cioè, parliamo di un portiere che comunque sui rigori può mettere pressione all'avversario, al tiratore. E noi possiamo avere una speranza che è quella che Svilar possa parare i calci di rigore, cosa che insomma non avevamo più da un po'. L'ultimo di lui, Patrizio, se non sbaglio, è quello con l'Udinese, importante, quello parato a Pereira, importante. E poi basta, diciamo, non è ricordo.
Io sono molto serio, sono stato ironico e ci ho giocato un pochino chiaramente per divertirci, ma sono molto serio in questo discorso, non è affatto una cosa da sottovalutare. E mi fa sorridere qualcuno che ha un giudizio magari strano nei confronti delle prestazioni di Svilar, perché ieri è stato in maniera indiscutibile il migliore in campo della Roma. Fa tante parate, molte anche non così complicate, ma devi essere posizionato bene, devi esserci per farle. Fa un paio di uscite uno contro uno basse da perdere letteralmente la testa, soprattutto quella che fa nel secondo tempo con il giocatore del Napoli involato. Lui decide il timing e il tempo di intervento aggredendo l'avversario, temporeggiando e poi facendo l'ultimo attacco del pallone decisivo, e poi si butta sulla destra e la respinge. È un portiere di presenza. Quando il pallone gira intorno all'area di rigore hai la sensazione di avere le spalle parate. Io ho la sensazione che i giocatori della Roma si sentano tutelati dalla presenza di Svilar, che è pazzo il giusto nell'accezione buona, che è coraggiosissimo, sta diventando ancora di più fortissimo nell'uno contro uno, nelle uscite basse.
Quanto può migliorare ancora, Jacopo? Che margini ha?
Tanto, tantissimo, tantissimo. Ha iniziato a lavorare da un punto di vista squisitamente tecnico.
Attenzione, perché poi quando Jacopo ne parla a Notizie Dirette.
Sì, forse magari...
Ne sai qualcosa?
Hai visto
qualcosa?
Diciamo ho avuto accesso a determinati documenti telefonici.
Ma se io, momento quiz, se io dovessi chiedervi, se lo sapete ovviamente cade subito, qual è il portiere che ha preso più gol di tutta la storia della Serie A?
Il portiere che ha preso più gol? Posso pensare a uno che gioca in Serie A da una vita?
Sarà Buffon.
Per forza, no. Non è Buffon.
È strano che ha giocato mille anni.
Però con chi
ha giocato?
Per porre questa domanda vuol dire Pagliuca, che è uno dei portieri che reputiamo tra i più forti e che invece ha subito un sacco di
Pagliuca?
Gol, giusto?
Non è Pagliuca. Gioca adesso.
Gioca adesso.
Esattamente.
Davvero? Sì, perché consiglio uno dei record man della Serie A.
Sì. Dico presi.
Anche di parate, di non parate un po' strane. Generalmente sempre a fine campionato.
Quindi hanno risposto giusto parecchi ascoltatori. Marco, bravi. Marco.
Comunque, ragazzi, i margini di Svilar sono se consigli all'età della
ragazzino pure lui
se ne parlava bene,
livello Mirante.
Io pensavo che lui potesse essere uno che, esatto, il livello, bravo Robby, per me il livello è Mirante, con la differenza che Mirante ha fatto decisamente di più, lui si è quasi accontentato.
Voi per questioni anagrafiche non potete ricordarvi, gli anni 80 sono stati caratterizzati, a parte Tancredi, Zoff che nell'82-83, l'anno in cui vince la Moscetto, gioca l'ultimo anno e si ritira, poi arrivano sulla scena due giovani forti, magari non fenomenali, Walter Zenga e Stefano Tacconi. Uno alla Juventus, l'altro all'Inter, insomma, poi c'era Giovanni Galli, per me fu folle Berzotto nell'86 che diede la titolarità a Galli dopo che per tutto il premondiale le aveva alternati, giocava una partita Tancredi e una Galli, poi però emergono Tacconi e appunto Walter Zenga.
E Pagliuca molto,
Pagliuca, sì,
molto
poi
vicino,
successo,
leggermente
esatto,
dopo.
Esatto, nel frattempo però c'è Alessandro Nista.
Mista, portiere a Ancona.
Che no? nel Pisa da ragazzino.
Giocava nell'Alizio, no? Alessandro Nista. Non è lui.
Alessandro Nista era il portiere dell'Ancona quando l'Ancona ha fatto
da ragazzino giocava nel Pisa e sembrava veramente l'erede ne parlavano come del nuovo Zenga, poi lui andò in Inghilterra, fece una gran carriera e poi ce n'era un altro che
giocava,
non è andato in Inghilterra, Nista precedentemente, non in Inghilterra, e poi ce ne fu uno, e salutiamo Jacopo Visi.
Certo,
Visi, scuola San Benedettese. Siccome Zenga era stato un anno prestato alla San Benedettese, pure lui era considerato l'erede di Zenga. Un giorno, Jacopo, ci divertiamo con tutti i portieri battezzati per raccogliere importanti eredità che poi non ce l'hanno fatta.
Ora è preparatore dei portieri, è stato preparatore dei portieri del Napoli fino al 2020.
Sì. Jacopo, grazie intanto.
Ciao Jacopo.
Grazie a voi, un abbraccio forte.
Ciao Jacopo Palizzi.